Va bene, grazie. Ci sono pochi partecipanti a questo seminario, ma penso interessati a questa iniziativa che è molto nuova, molto importante. Corradini ed io siamo nell'Andiger, che significa Associazione Nazionale dei Direttori Generali degli Enti Locali. E siamo anche due già, come dire, certificati, tra virgolette, cioè che a conclusione della prima fase di questa iniziativa portata avanti dalla Fondazione Alma Mater di Bologna con grosso rigore scientifico, insomma, no? L'Alma Mater Studiorum è la più antica università d'Europa, mi sembra. Io ho un insegnamento alla Spisa, quindi frequento i colleghi dell'Alma Mater Studiorum, e quindi di assoluta serietà e di profondità. E la prima fase si è conclusa con un primo elenco, mi pare di 53 nomi circa, di direttori generali che hanno accolto questa iniziativa e, fra virgolette, si sono sottoposti a questa valutazione che richiede questi aspetti, che presenta questi aspetti molto importanti, che il professor San Giorgi ha richiamato con molta chiarezza e che adesso nella fase 2 investe la dirigenza degli enti locali. Ma ecco, su questo vorrei, come dire, lasciare il campo libero all'amico Corradini per richiamare un po' insieme qui stamattina quali sono le condizioni di contesto di carattere generale che muovono verso l'individuazione di questa figura di vertice negli enti locali, che è poi un'esigenza non soltanto degli enti locali, ma che a mio parere riguarda tutte le amministrazioni pubbliche in Italia, proprio per definire questa figura nuova che è stata chiamata oggi, no, con un termine molto suggestivo, del playmaker. Io ricordo nei miei anni di gioventù di aver giocato a pallacanestro, ho giocato a pallacanestro anche in campionati di Serie B, cioè in maniera agonistica. E questa figura del playmaker è una figura fondamentale, perché al playmaker si chiede di impostare il gioco in attacco, di capire qual è l'azione più opportuna in quel momento, servendo i propri compagni, ma si richiede anche di chiudere in difesa, di difendere, di saper prendere i rimbalzi se necessario, di lanciare il contropiede. Ancora, quando la partita si fa difficile, cercare di centrare il canestro da fuori, si dice fuori lunetta, cioè di segnare. Quindi un ruolo fondamentale, che è un ruolo di regia. Un ruolo di regia che nella pubblica amministrazione italiana manca, manca a tutti i livelli. E che è diventata, a mio parere, indispensabile come elemento fondamentale di riforma e di innovazione, proprio a partire dai processi di riforma che sono stati avviati negli anni 90. Qual è la situazione in generale? Io ho avuto un'esperienza personale molto interessante sotto questo aspetto, perché sono stato dirigente di vertice della Regione Veneto e poi direttore generale di Ministero e infine direttore generale della provincia di Pescara. Tre esperienze che mi hanno fatto capire la diversità dei mondi di cui si compone la pubblica amministrazione, che viene considerata così in maniera indifferenziata, con un gravissimo errore, perché ha delle sue particolarità all'interno anche degli stessi comparti. Nella Regione Veneto, dove era molto solida la consulenza esterna con le università, intendo la Ca' Foscari, in particolare l'Università di Padova, dove c'erano consulenti della regione del calibro del professor Paladin, di Livio Paladin o di Benvenuti, era stato elaborato un regolamento organizzativo fin dall'inizio estremamente interessante, cioè si era creato un direttorio, la struttura è ancora esistente, cioè una segreteria generale della programmazione collegiale costituita da esperti nei diversi settori e con la presenza di un segretario generale della programmazione come vertice di questo organismo e 4 vice segretari generali di area, cioè che avevano esperienza in trasversale su tutta l'amministrazione, per attività produttive, per attività sociali, per la finanza. Era un po' il mio posto allora. È un modello molto interessante perché queste 5 persone avevano un potere di gerarchico addirittura nei confronti della dirigenza. Circa 60 dirigenti dipendevano dalla Segreteria Generale di Programmazione. Ed era l'organo di raccordo con la giunta regionale. Cioè il presidente e la giunta dialogavano con questo gruppo e basta. Il resto entrava in un altro livello. Quindi diciamo una struttura di forte coordinamento, molto specialistica, perché era formata già da allora da esperti nominati a tempo determinato in base al loro curriculum. L'esperienza invece del Ministero, sono stato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento, altra struttura trasversale che doveva occuparsi di problemi grossi, la programmazione nel campo dei trasporti collegata alle strutture organizzative. Bene, la visione dei ministeri purtroppo è ancora quella attuale, è quella dei direttori generali, delle direzioni generali o dei dipartimenti adesso come compartimenti stagni, cioè ognuno va per conto suo, non ci sono misure di collegamento, di coordinamento, manca un vertice nei ministeri. Anche lì dove è stato creato, mi riferisco al segretario generale della Farnesina, per esempio, o del Ministero delle Finanze, quando c'era il Ministero delle Finanze, beh, questo segretario generale aveva un ruolo diverso, che non era un ruolo di coordinamento e di direzione generale. L'unica esperienza vera di direttore generale, quindi, è stata quella di livello di enti locali, di provincia di Pescara, dove appunto hanno giocato delle condizioni molto favorevoli, quali per esempio un rapporto fiduciario molto stretto con il presidente, una buona professionalità e soprattutto un buon rapporto con il segretario generale, quindi entro in una specificità che è tipica degli enti locali. Per dire subito che l'introduzione della figura di direttore generale, quindi la figura di vertice negli enti locali, avvenuta con la legge Bassanini 2 nel 1997, risente di una formulazione insufficiente, inadeguata. Cioè, in sostanza, nel 1997 si è cercato di ridefinire, sia pure in via transitoria, di disciplinare la funzione del segretario comunale, no? Introducendo l'agenzia, creando quindi un sistema ancora molto incerto, che comunque staccava il segretario dal Ministero dell'Interno, così come era in passato, per cui faceva insomma, la figura di una quasi di un componente dell'amministrazione statale che entrava a livello di vertice nell'amministrazione comunale. Nello stesso tempo è stata introdotta questa figura in maniera un po' limitata, perché intanto collegata a una dimensione demografica, quella dei 15.000 abitanti, insomma, abbastanza empirica, abbastanza... L'altra è la discrezionalità della nomina, che noi come Andrige l'abbiamo considerato fin da allora e consideriamo ancora adesso un fatto molto positivo. E poi l'incertezza delle funzioni. Tant'è vero che ci sono molte esperienze innovative nelle amministrazioni locali e se uno approfondisce il problema si accorge che queste funzioni sono state meglio configurate negli statuti oppure nei regolamenti di organizzazione oppure negli stessi contratti che il presidente o il sindaco fa con il direttore generale. Fatto sta che il ruolo fondamentale del direttore generale è quello che il professor San Giorgio ha messo in luce, cioè un ruolo fondamentale di raccordo tra le funzioni degli organi di governo, così come sono state ridefinite alla luce della riforma. quindi funzioni di indirizzo politico amministrativo e di controllo, non funzioni di gestione, né funzioni di interferenza nella gestione. È la funzione dei dirigenti, che invece è anche questo principio fondamentale della separazione, come si dice, tra la politica e l'amministrazione, o meglio, della distinzione delle funzioni, i dirigenti che sono i titolari della gestione e quindi hanno autonomia organizzativa, hanno autonomia di spesa, hanno autonomia di controllo, rispondono dei risultati dell'azione amministrativa. Quindi una nuova figura di dirigente che si avvicina molto più al manager d'impresa, per intenderci, per semplificare, che non al burocrate di vecchio stampo. Cioè un dirigente che ha non soltanto una cultura giuridica fondamentale per assicurare l'applicazione delle leggi, ma che ha anche una formazione diversa, ulteriore, che è quella tipica manageriale. In questa nuova configurazione di un modello di amministrazione riformato e che agisce in termini di innovazione, quindi di cambiamento, allora ha senso di parlare di un direttore generale, cioè di una figura professionale nuova che non c'è in Italia, ecco perché queste iniziative sono fondamentali, che assume un ruolo di regia di coordinamento della dirigenza, quindi migliorare la dirigenza e poi creare una regia, che è una sfida per l'amministrazione pubblica italiana. Cominciamo con le amministrazioni locali attraverso queste iniziative, e che però si svolgono in un contesto non favorevole. Perché? Perché il contesto non è favorevole? Intanto, la discrezionalità nella nomina non è stata sempre utilizzata in maniera opportuna. Questo dipende dalle varie situazioni. Teoricamente dovrebbe accompagnarsi a una buona professionalità, in quanto il direttore generale è responsabile dei risultati complessivi dell'andamento dell'amministrazione, quindi non sta lì per prendersi lo stipendio. Poi ci sono stati degli eccessi sulle retribuzioni, che sono considerate intanto molto variabili e poi anche molto consistenti in alcuni casi. Poi ancora non si è superato il dualismo con il segretario. Questa è una caratteristica tipica degli enti locali, questo grosso equivoco che va risolto, no? Il segretario generale, con la sua ridefinizione di funzioni in base all'articolo 97 del testo unico, ha una sua precisa configurazione. Il direttore generale ne ha un'altra, ma può anche mancare. E poi allora, se manca, attribuire le funzioni di direttore generale anche al segretario, come è avvenuto in maniera massiccia nell'esperienza di questi anni, e finisce per dare un arrotondamento di stipendio al segretario, sacrificando la funzione, che non è una funzione che si può tenere insieme con un'altra, ma una funzione. Non penso che Marchionne sia molto impegnato a fare altre cose, oltre a fare il direttore generale della Fiat, insomma. Allora, perché le condizioni di contesto non sono favorevoli? Perché intanto sul piano normativo c'è confusione. Addirittura la legge finanziaria del 2010 pone la soppressione della figura, addirittura parla di soppressione della figura del direttore generale, come una delle possibilità per ridurre la spesa. E quindi ancora una volta, come dire, questa è radicata nella nostra mentalità, non a torto, perché la burocrazia consolidata e tradizionale è una burocrazia inefficiente. Allora si ritiene che la dirigenza meno prende meglio è, cioè si colloca il livello retributivo della dirigenza, del direttore generale, in termini di economia e di spesa. Vabbè. Poi col decreto, con la legge 42 che ha convertito in legge il decreto legge numero 2, si è cercato un po' di cambiare le cose dicendo: no, un momento, mettiamo un limite di 100.000 abitanti, anche questo buttato giù così, mentre li lasciamo per la provincia, sono delle province molto meno importanti dei comuni di 100.000 abitanti, 101.000 abitanti, insomma. E comunque quelli che hanno l'incarico continuano ad averlo fino alla scadenza e poi vediamo. Insomma, il problema non è risolto, è molto fortemente incerto, soprattutto collegato anche allo status e alla funzione dei segretari, che come dire, non aiuta questo discorso di pervenire ad una soluzione organica. La formazione fondamentale, cioè, ha detto il professor San Giorgio una cosa fondamentale, che questa iniziativa dell'Andigel, che ha riguardato, insieme con la FAM, ha riguardato i direttori generali, che adesso si estende ai dirigenti. Io penso, i dirigenti delle amministrazioni locali, secondo me, dovrebbero avere un grande interesse ad una sperimentazione di questo tipo, avere cioè una certificazione della loro professionalità, che serve anche un po' a capire non soltanto l'evoluzione della loro carriera, ma anche possibili ulteriori incarichi o comunque anche iniziative di formazione mirata sotto questo aspetto. Cioè, accanto e cade in un mondo anche questo deserto. Perché? Come si forma la dirigenza pubblica in Italia? E come si forma la dirigenza pubblica nuova in Italia? Beh, io su questo sono abbastanza esperto per dire con estrema chiarezza che riconvertire una classe burocratica anziana, antica negli anni, tranne qualche eccezione, è impossibile. E mi riferisco all'esperienza ministeriale. Non è possibile. In abitudini di vita e di lavoro, in strutture chiuse che rispondono a modelli organizzativi rigidamente gerarchici, a posizioni di potere, a difficoltà di relazioni, si tengono solo le relazioni che convengono e non le altre, beh, è comunque con una cultura giuridica prevalente, fortemente prevalente, anche se è avanzata, perché vabbè, nei ministeri si fanno le leggi e i decreti, nelle amministrazioni locali si gestisce, basta vedere il luminoso esperienza di Carpi, non mi stanco mai di citare, anche nelle mie lezioni e nelle mie attività di studio. Allora, probabilmente in un'amministrazione che produce leggi va bene la cultura giuridica, insomma, finora è stato così. Io del Ministero rimpiango soprattutto la solidità degli uffici legislativi, insomma. Se c'era un problema giuridico o un'interpretazione di legge da risolvere, erano bravissimi. Nell'ente locale è un po' più difficile risolvere un problema giuridico, anche se il segretario dovrebbe essere in grado di farlo. Ma la formazione agisce quindi in una maniera più ampia, nel senso di abbracciare anche il problema della selezione e della formazione della dirigenza. Nell'amministrazione dello Stato, io insegno anche alla scuola superiore della pubblica amministrazione, dove dopo un lungo periodo di incertezza è stato creato questo importante canale del corso concorso per la selezione della dirigenza. Però ancora oggi è una goccia nel mare, perché questi giovani dirigenti che dopo 2 anni riescono a entrare, entrano in un contesto che non li aiuta. E comunque non può una scuola sola formare una dirigenza pubblica, insomma, neanche l'ENA ci riesce. L'ENA forma la parte alta della dirigenza, non tutta la dirigenza. Per quanto riguarda gli enti locali, abbiamo avuto la spalla, che era una speranza. Qualche anno fa si è creata questa scuola di formazione dei dirigenti degli enti locali, addirittura organizzato su base regionale, adesso anche interregionale, di cui si aspetta un rilancio proprio in questi giorni, che avrebbe avuto appunto questa funzione fondamentale di formare la dirigenza degli enti locali, mentre invece si è dedicato soprattutto alla formazione dei segretari. La formazione dei segretari in questi ultimi anni si è evoluta anche a Frascati con i corsi, e si sta lentamente, diciamo, spostando dall'aspetto giuridico, fondamentalmente giuridico, anche ad altri aspetti dell'attività. Comunque la formazione è estremamente carente. Basti dire che agiscono nella formazione alcune società del nord in particolare, che rendono persino la partecipazione a seminari di informazione estremamente onerosa. comunque non esiste una formazione in periferia, non esiste una formazione decentrata, specialmente a sud c'è proprio il deserto. Allora, la professionalità si acquista sul campo, ma si acquista anche attraverso strutture di formazione. Quindi, concludo, poi magari se qualcuno vuole qualche dettaglio possiamo riprenderlo in sede di eventuale dibattito, per dire che questa iniziativa, che richiede una partecipazione da parte dei singoli, anche una certa partecipazione anche economica per questa attività, come mi sarà anche detto, si configura come una delle poche esistenti. Anche per ora si muove però su un terreno molto realistico, che è quello tipico della fondazione. Cioè, attenzione, che facciamo tutte queste analisi e poi diamo indicazioni per progressione di carriera, per completare la propria formazione, per migliorare la propria professionalità. E quindi, tuttavia, anche questo è appena una iniziativa che l'Andigel porta avanti con la FAM per cercare di richiamare anche l'attenzione sul fatto che è necessario avere intanto un punto di riferimento, che potrebbe essere questo elenco o questa certificazione, che nel momento in cui l'organo di governo conferisce gli incarichi alla dirigenza o al direttore generale, se vuole, ha un punto di riferimento oggettivo, se vuole. È sempre meglio in mancanza di nulla, come oggi avviene, per cui la scelta è così. E quindi va vista di buon grado. Vedremo gli sviluppi che potrà avere nei mesi e negli anni successivi, però secondo me è una iniziativa molto importante che precede quelle che dovrebbero essere iniziative anche più ampie da assumere a livello nazionale, insomma, in questo caso.